Buongiorno a tutti, gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. La mia spalla c'è anche stamattina, cioè il nostro Dini è qua. Quindi preparatevi bene, caro Dini, di qualcosa.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Il tema di oggi, morte cardiaca improvvisa. E abbiamo davanti ai nostri microfoni il dottor Sergio Repetto. Io so che lui si arrabbierà dopo averlo presentato in questo modo, ma io lo ripresento. Già primario della cardiologia interventistica dell'ospedale di Circolo di Varese, attualmente ancora in attività come libero professionista. E qui dico una frase che sicuramente lui non accetterà. Insieme ad altri colleghi è stato uno dei costruttori della moderna cardiologia, non solo provinciale ma anche nazionale. Lo dovevo dire, mi spiace caro Repetto, ma lo devo dire. È amico di Radio Missione Francescana Medicina, è stato nostro ospite molti anni fa, è già la quarta volta o quinta volta questa. Abbiamo sviscerato con lui molti temi cardiologici. Il primo è stato il dolore toracico. Abbiamo parlato dell'infarto miocardico acuto e anche delle aritmie. Oggi parliamo di un tema molto sentito, la morte cardiaca improvvisa. Io parlo col dottor Repetto, mi ricordo di Morosini, il calciatore morto sul campo di calcio e altre morti improvvise. E in alcuni casi la morte cardiaca improvvisa può essere evitata intervenendo in maniera tempestiva con specifiche manovre di primo soccorso. Purtroppo però, nonostante il soccorso tempestivo, non sempre la morte dell'individuo può essere evitata. Ti piacciono le parole che ho detto?
Assolutamente sì.
Ecco, una cosa, siamo in diretta. E quando siamo in diretta, tutti possono telefonare. Il numero, ve lo ricordo, è 0332-264-266. Ripeto, 0332-264-266. C'è sempre qualcuno che ha vergogna a telefonare, può scrivere, mandare una mail, info@rmf.it. Carissimo dottor Repetto, io ho qui il Dini che ha già voglia di iniziare lui a far domande, però io ti chiedo solo una domanda, la prima che è la più semplice, credo, ed è quella che ci farà capire molte cose. Cos'è la morte cardiaca improvvisa?
Bene, prima di tutto buongiorno, ringrazio dell'invito, sono qua perché mi sono sempre interessato di cardiologia e adesso mi interesso di uno problema particolare della cardiologia, il cosiddetto arresto cardiaco improvviso. Cerco di, come posso dire, sintetizzare il problema dicendo che mi riferirò ad un problema molto particolare. Parlare di morte è sempre un po' difficile, ma non sto parlando di morte, sto parlando evidentemente di vita, perché questa morte improvvisa non si può pronosticare, ma si può trattare. Perché sotto la morte improvvisa c'è sempre un arresto cardiaco. Ora non è trattabile la morte improvvisa, ma è trattabile la causa che porta alla morte, che è l'arresto cardiaco. L'arresto cardiaco è una cosa molto semplice da definire, e il cuore non pompa più, e se non pompa più, scusate la terminologia un po' magari semplice, il cuore non pompa più e quindi di conseguenza non ci sono più diciamo apporti ai vari organi di sangue e l'individuo muore. Perché cardiaco? Perché è causa di un problema cardiaco. Il cuore è come una macchina, è fatto di elettricità, di pompa e di circolazione. Quando non c'è più l'elettricità, non c'è più la pompa e la circolazione, e l'individuo non va in arresto cardiaco, quindi di conseguenza perde la prima funzione, che è quella cerebrale, e poi tutto il resto.
Ecco, dottor Repetto, volevo chiederle come si manifesta clinicamente e in quanto tempo? Cioè, il paziente perde coscienza, l'attività cardiaca si blocca e quindi, diciamo, nascono tutti i problemi legati che si avvicinano alla morte improvvisa.
Certo, l'arresto cardiaco per definizione è improvviso. Uno sta bene e improvvisamente il cuore si ferma. Quanto tempo? 10 secondi, 20 secondi? Il paziente, se è in piedi, cade per terra e se non è in piedi, è come posso dire, sviene, si dice. Svenire vuol dire che ha perdita di coscienza. Perdita di coscienza è una delle, diciamo, degli accorgimenti da verificare. È...
C'è una telefonata, quindi la devo bloccare,
certo,
un attimo.
Volentieri.
Pronto? Pronto?
Sì, buongiorno, mi chiamo Giorgio.
Prego, prego.
Ecco, volevo chiedere al dottor Repetto così un consiglio. Mi spiego meglio. Mio figlio ha 25 anni e gioca a calcio come tanti altri ragazzi della sua età e è iscritto a qualche CSI di Varese. Però ecco, è successo questo: l'anno scorso un suo compagno, mentre giocava, ha avuto uno svenimento in campo e io le chiedevo, dottore, se in questo caso fosse, se lei consiglia qualche esame al cuore per questa situazione.
Dunque, assolutamente rispondo sì, però bisogna vedere il problema. Bisogna distinguere l'arresto cardiaco con la morte improvvisa dalla sincope. La sincope è uno svenimento, cioè reversibile, è una perdita di coscienza reversibile che non c'entra niente con l'arresto cardiaco. Sincope vuol dire che una persona ha un dolore, vede un fatto sgradevole, sangue, può svenire. Non è l'arresto cardiaco, è un abbassamento della pressione e della frequenza che si recupera spontaneamente. L'arresto cardiaco è un'altra cosa e l'individuo, facciamo l'esempio, cade per terra, non respira e non si muove e quindi da lì bisogna poi fare qualche cosa. Per quanto riguarda suo figlio, sicuramente se fa dello sport deve aver fatto già una visita di idoneità. Esattamente. La cosa più importante al giorno d'oggi, soprattutto in Italia, si cerca di monitorizzare i cosiddetti atleti e si riesce a screenare, cioè a togliere quelli che possono essere sospetti e quindi indagati un po' di più. Fare un elettrocardiogramma, considerare le eventuali malattie che ci sono in famiglia, soprattutto tenendo conto della cosiddetta morte improvvisa, è già una valutazione estremamente importante. Per una persona che poi fa dello sport è giusto aggiungere anche un ecocardiogramma, a mio modo di vedere.
E
l'eco,
certo.
L'elettrocardiogramma da sforzo o altre cose del genere, l'olte per esempio, sono lasciati in seconda battuta quando c'è un sospetto di qualche cosa. Però bastano le visite, come posso dire, non quotidiane, annuali, con queste precauzioni per svelare se ci sono delle malattie che in genere passano misconosciute. Mi riferisco, se lei conosce il caso dell'ultimo giocatore morto della Fiorentina, evidentemente uno può fare 1000 esami, non si trova niente. Questo è il vero problema, perché è un assioma importante. Non muoiono i sani, muoiono gli ammalati, oibò. Ma allora perché non l'abbiamo vista prima? Perché, come posso dire, ci sono delle malattie che si manifestano o solamente all'esordio dell'arresto cardiaco, ce ne rendiamo conto, oppure non si riesce a rilevarle. L'autopsia dei vivi non c'è ancora, non ci sono altre situazioni che ci possono svelare. Se in famiglia però c'è una morte improvvisa o ci sono delle situazioni sospette, vale la pena di fare oltre queste cose, anche l'indagine genetica, però ci deve essere malattia e sospetto precedente.
Ok,
ho capito.
Io la ringrazio, grazie. Ecco, appunto, io volevo entrare in questo. Lei ha parlato in Morosini.
sì,
che è morto con tutti i problemi, che se ne parla, non sì, se ne parla, ma non si poteva assolutamente trovare qualcosa prima?
Allora, rispondo in questo modo. L'unica cosa che si poteva trovare è nella storia familiare di Morosini. C'era un padre che era morto improvvisamente e una sorella che aveva malattie congenite cardiache e quant'altro. La sua visita poteva essere negativa se è stata fatta con criterio. È chiaro che bisogna fermarsi prima. Purtroppo certe notizie le sappiamo adesso. Per andare negli Stati Uniti 200 anni fa si prendeva il piroscafo, che si chiamava Titanic, che affondava. Al giorno d'oggi si prende l'aereo e cadono anche gli aerei. Cioè, scusate il paragone, ma per farmi molto capire. Ma... quindi è possibile non trovare niente. Bisogna scavare un po' di più. Negli atleti è importante, perché la grande maggioranza degli atleti muore sotto i 35 anni, diciamo. In Italia, con questa screening di massa, si è riusciti a portare la mortalità degli atleti per queste malattie dal 3,5 per 100.000 a 0,4. Nessuno al mondo l'ha mai fatto. Quindi bisogna vedere in questo senso. Chi ha sbagliato lì, è difficile dire chi ha sbagliato, però potevamo anche non conoscere determinate cose.
Però, dottor Repetto, a parte la genetica, io penso che, considerando questo atleta, la ricerca in questo senso, nello sport, nel giocatore, nel calciatore, eccetera, debba andare avanti.
Assolutamente, o va avanti. Sì. È obbligatorio.
È obbligatorio, quindi bisogna sì, arrivare a sapere qualcosa, a parte il problema della genetica.
Però se io non ho il mezzo per misurare, non trovo, se no non c'è altra metodica. D'altra parte non si può fare la genetica a tutti. In Italia c'è un altro problema molto interessante, è quello che l'obbligo di fare l'elettrocardiogramma ai neonati entro 2 mesi.
Sì.
L'hanno inventato in Italia, la prima è stata la Lombardia a mettere, e questo perché? Perché c'era un particolare problema di morte, tra virgolette, in culla, ed era la sindrome del cutilungo, che è stata, come posso, poi alla fine scoperta, valutata e trattata. Oltre alla sindrome del cutilungo ci sono delle malattie cosiddette elettriche, quindi che si vedono o non si vedono all'elettrocardiogramma, non sono sempre visibili, e che si manifestano evidentemente o quando c'è un incidente o nel seguire gli atleti o i pazienti o altre cose del genere.
L'incidenza della morte cardiaca improvvisa quanti numeri può dare? Lei ha dei numeri particolari? Perché mi sembra tutto sommato, perché,
sì,
vabbè, se parliamo morte improvvisa, uno, anche quello che sta morendo, anche anziano, fa la morte improvvisa, no, ma quelli, io parlo di morte improvvisa riferita un po' alla popolazione.
La morte improvvisa è la morte improvvisa, quindi come posso dire, si muore improvvisamente a qualsiasi età. Si fa una distinzione sotto i 35 e sopra i 35, chiaro, anni, e è chiaro che sopra i 35 si ha più possibilità di avere malattie cardiache, evidentemente, perché si può avere l'infarto a 60, a 70 anni. La definizione di morte improvvisa è la stessa, la causa è lo stesso, è l'arresto cardiaco, e quindi bisogna trattare l'arresto cardiaco. In Italia 60.000 persone all'anno hanno l'arresto cardiaco, sono 170 al giorno che, come posso dire, vanno in arresto cardiaco. Ora sono queste le persone da salvare. Perché da salvare? Ma no, non è prevedibile, d'accordo, ma nessuno vuol discutere sulla prevedibilità, però noi riusciamo a trattare l'arresto cardiaco, che è la causa della morte improvvisa, se lo trattiamo in modo corretto.
Quindi è trattabile l'arresto cardiaco?
È trattabile l'arresto cardiaco, e di conseguenza è trattabile la morte cardiaca improvvisa. Perché è trattabile? È trattabile perché l'arresto cardiaco è sostenuto da un'aritmia che si chiama fibrillazione ventricolare, che non è la fibrillazione atriale che possiamo avere tutti ad una certa età o altre, è una distinzione molto importante. La conseguenza di questa attività elettrica non efficace, scoordinata, fa cessare la pompa del cuore. Di conseguenza c'è un immediato, se non c'è un immediato intervento, porta a morte in pochi minuti. Quanto tempo abbiamo per trattare l'arresto cardiaco? 10 minuti, non di più, perché dopo 10 minuti, pensate che dopo 4 minuti un quarto del cuore è totalmente inerte, dopo 8 minuti la metà, dopo 10 minuti è totalmente inerte. Quindi noi abbiamo 10 minuti di tempo, ma in questi 10 minuti non è tanto, come si suol dire, il defibrillatore, perché se c'è la fibrillazione che bisogna togliere, non è tanto il defibrillatore quello che fa la differenza, ma è il sapere che cosa noi dobbiamo fare quando siamo di fronte ad un arresto cardiaco.
Questo possiamo dirlo dopo? Io le chiedo. Adesso sentiamo la prima canzone.
Va bene.
Il cuore mio, testardo come un picchio dentro l'aria che attraverso e i giorni che apparecchio, il cuore mio, convinto scatenato, corre come un forsennato, povero chi l'ha ingannato in mezzo a qualche scivolata, qualche guerra incalcolata, a costo di restargli dietro, ci ho rimesso pure io, il cuore mio, in preda a una tempesta, cerca brividi di festa, è il poco che gli basta, il cuore mio, confuso a volte brillo per speranze troppo alte, e cadute che distillo, non è mai disoccupato, prevenuto, rassegnato, col suo marchio garantito, nessuno l'ha comprato mai, è colpevole di dolore, non si è mai costituito, né piegato né pentito, e cambiarlo non potrai, batte per me, batte per te, e adesso sai che ti appartiene, non c'è forza che sempre forti, va dritto e pratica lo zoppo, il cuore mio, attento doganiere, con le scarpe un po' slacciate, le sue tasse più severe, né consiglio né manuale, solo il suo fiuto animale, sbaglia, prova, meno male, scorciatoie non ne fa, né truccato né perfetto, arrotondato per difetto, deve farcela, mi ha detto, non ha ancora vinto.
Dottor Sergio Repetto, vi ricordo, cardiologo, libero professionista, e stiamo parlando della morte improvvisa. Posso dirlo io la domanda, Dini?
Prego, prego.
Come faccio a capire se uno è in arresto cardiaco? Quali sono i segni, i sintomi?
La risposta è molto semplice, poi sarà anche molto difficile da controllare, semmai, però perdite di coscienza e non respira il malcapitato, e quindi si può vedere in 10-15 secondi. Se uno non respira, evidentemente non si muove e non è cosciente, è possibile che sia in arresto cardiaco. Attenzione però, l'arresto cardiaco bisogna valutarlo un attimo. Si può svenire e avere la perdita di coscienza che fa far diagnosi di sincope, però rinvenire nel giro di 10 secondi, 15 secondi. Nello svenimento si ha, nella sincope, si ha sempre un polso cardiaco, magari 30-40, ma c'è un polso cardiaco. È importante palpare il polso per vedere se c'è. Sì, però nella fretta è meglio vedere respirazione e coscienza. Questo è il primo dato. Dopodiché, se non dà segni di vita entro 30 secondi, bisogna attivarsi. Come ci si attiva poi lo dirò dopo.
Dottor Repetto, voglio dire, ci sarà prima di tutto questo un campanello d'allarme?
Rispondo subito. Nella sincope sì, nell'arresto cardiaco no.
Neanche il dolore toracico?
No, è un'altra cosa. Mi pone due cose diverse. L'arresto cardiaco puro, uno è in piedi e pram, cade. Scusate il pram. E se c'è un sintomo, vuol dire che un paziente può avere un'embolia polmonare, può avere un infarto, e poi la conclusione dell'embolia polmonare e dell'infarto, come posso dire, è l'arresto cardiaco, ma dà un tempo. Esiste la morte cardiaca improvvisa, si distingue in due modi: quella tipica, assoluta, e si definisce cardiaca perché è un dato di fatto, avviene subito, e quella invece che ha entro un'ora dai sintomi un ictus, un'embolia polmonare, un infarto, dove il paziente può avere una sintomatologia, ma non è in arresto cardiaco lui, è il suo cuore che funziona e ha un problema che potrà poi alla fine sfociare in un arresto cardiaco. Ma l'arresto cardiaco anche in questi soggetti avviene comunque sì improvvisamente, perché il cuore ha un'aritmia che si chiama, e mi ripeto, fibrillazione ventricolare, e quindi tutte le funzioni di pompa finiscono e noi siamo in condizione di togliere questo arresto togliendo la fibrillazione atriale, ripristinando il circolo. È chiaro che lo si fa facendo che cosa? La prima cosa da fare è cercare di capire, e poi c'è la cosiddetta catena della sopravvivenza. La prima cosa da fare è, se uno è solo, telefona al 112, 100, eccetera, eccetera. Ma la seconda cosa da fare, più importante, è che comincia a massaggiare. Se l'arresto cardiaco avviene in presenza di laici che sanno trattare l'arresto cardiaco, la sopravvivenza passa dal 4 su 5 mediamente muoiono in presenza di testimoni non attivi. Se invece c'è un testimone attivo, la sopravvivenza è del 70-80%, perché noi sappiamo cosa fare, cioè telefonare al pronto intervento e soprattutto massaggiare. Se si è soli è un problema, perché uno deve massaggiare. Se si è in due o tre persone, uno massaggia, si dà il turno.
Dottore Repetto,
qualcuno mi potrà dire, ma come si fa a massaggiare? Lo vedremo dopo.
Ma massaggiare vuol dire anche essere energico, dare dei pugni sulla cassa toracica,
vuol dire
chiamarlo, parlargli. Cioè, perché sono momenti molto, molto, molto difficili. Cioè, uno va in tensione, quindi le cose che fa le fa con energia, proprio perché è rapido.
Il massaggio cardiaco deve essere fatto con energia, però non deve dare né pugni né altre cose se non è capace, deve solo massaggiare. Il massaggio è molto semplice, l'importante è farlo bene, che poi ci sia il coinvolgimento del testimone, questo è chiaro. Se è un parente, è più coinvolto di un estraneo, ma il problema è quello di diffondere questa cultura. Io sono qui anche a nome di un'associazione che si chiama FedeSPEV, che è l'associazione dei sanitari, compresi i farmacisti, eccetera, eccetera, in pensione, che tra i suoi scopi è quello di dare informazione su queste cose, dare informazione anche sulla morte, ma non è la morte, vediamola, è la vita. E poi ci si spaventa della morte, sì, ma attenzione, tra le opere di misericordia c'è scritto che bisogna curare gli ammalati, e se uno lo sa fare tanto meglio. Bisogna andare, a istruirsi, la risposta è sì, ma andiamo dal veterinario per il nostro cane, scusate la battuta, possiamo andare anche a perdere 4 ore, perché in 4 ore si può avere il patentino per sapere come si tratta un arresto cardiaco. Trattare l'arresto cardiaco non vuol dire necessariamente usare il defibrillatore, vuol dire porre in atto la catena della sopravvivenza. Tenga presente che la maggior parte degli arresti, il 50%, arriva a domicilio, quindi se uno lo può fare, lo fa. Poi arriva sulla strada, poi il problema dei giovani, va bene, è un'altra cosa. È chiaro che bisogna cercare di recuperare, ma l'arresto cardiaco si recupera se c'è una patologia, si riesce a, come posso dire, capire. Se non c'è, ed è quella dei giovani, e dico subito quali sono le malattie: la cardiomiopatia ipertrofica da molte aritmie, la displasia del ventricolo destro, cose strane semmai che non si sentono, e altre malattie, la sindrome di Brugada, possono dare misconosciute le ultime due, le elettriche, non la cardiopatia ipertrofica, e quindi di conseguenza non si vedono né all'eco né alla lastra, tantomeno alla lastra del torace, la radiografia del torace, né tantomeno magari con l'elettrocardiogramma, almeno non si vedono in quel momento. Una cosa è che ci portiamo dietro una bufala, come si suol dire, che è il cuore d'atleta. Il cuore d'atleta esiste, sì, ma è un cuore d'atleta diverso da quello che pensavamo noi. Il cuore d'atleta una volta si diceva perché l'atleta aveva il muscolo spesso. Spesso non vuol dire dilatato, ma vuol dire che le pareti sono aumentate. Bene, questa è una cardiomiopatia ed è una di quelle cardiomiopatie che porta all'arresto negli Stati Uniti oltre il 50%. Poi ci sono, perché è una questione di tipo, alla fine, di razza genetica, di congenita. Quindi il cuore d'atleta c'è a 60 anni semmai, perché si dilata, ma l'altro, l'ipertrofico, è una malattia a tutti gli effetti, e quindi che può avere una mortalità improvvisa.
Dottore, vabbè, fai tu. Dire una cosa,
sono bersagliato.
Sì, sei bersagliato, perché ci sono delle domande. Scusa un attimo, no, perché lui ha parlato dell'importanza del testimone. Mi ha lasciato veramente, perché non è sempre la fortuna di avere vicino qualcuno. Il testimone è importantissimo, perché tu hai parlato, hai detto 30% se sei da solo e 70% se tu hai un testimone. Questo è importante, questo. E poi la seconda cosa,
il testimone attivo, però
attivo. Deve essere attivo,
perché se è passivo e grida
è peggio. E poi la seconda cosa era questa: io ho fatto il corso, mi ricordo tanti anni fa avevo il manichino, mi facevano fare la prova sul manichino e facevano anche respirare nella bocca o nel naso, mi ricordo bene adesso. Poi la seconda volta che l'ho fatto, assolutamente non si è parlato di insufflare aria nel naso. Come mai? È cambiato qualcosa oppure è cambiato anche il metodo?
No, non serve. Molto lapidaria la questione. Non serve, come posso dire, la bocca a bocca, l'aspirazione bocca a bocca. E poi se si è soli non si può far respirare e massaggiare. Molto meglio è sempre il massaggio.
No, io facevo 7 volte,
sì,
mi ricordo.
No,
7
ma adesso
volte,
sono poi cambiate le regole. Prima si andava in bicicletta, adesso si va...
Beh, una cosa che...
No, vabbè, certo. Okay. Questo è secondo le linee guida recenti della
Io volevo chiedere una cosa particolare, perché è tutto bello quello che dici, però voglio dire, spesso e volentieri queste cose capitano anche nel sonno, oppure capitano a casa quando uno è solo e sto testimone non c'è. E allora
Allora, c'è un bel articolo qui che dice Astorri, l'ultimo giocatore della Fiorentina, non è morto dal sonno, ma è morto nel sonno, perché la malattia si può manifestare in qualsiasi momento. Quindi se non c'è nessuno, mediamente, però c'ho anche degli articoli dove dice la moglie salva il marito perché ha telefonato subito, Astorri non è morto dal sonno, perché ha telefonato subito la Croce Rossa e la Croce Rossa le ha detto che cosa deve fare. Quindi il paziente è come salvato in farmacia perché ha avuto l'arresto in farmacia. È l'immediatezza del pronto soccorso, del quello che io posso fare. Si discute se metterlo, finisco la frase, negli aerei e in questo momento anche sui treni. Perché succede anche questo, ci sono delle situazioni. Un'altra cosa che, come posso dire, è, visto che mi ha punzecchiato prima lui, la responsabilità medico civile non esiste. Se uno è in difficoltà deve essere aiutato. Non c'è una legge che dice che il soccorso, se anche rompo o fratturo delle coste nel momento in cui una persona è in arresto, non ho nessuna responsabilità medico-legale. Questo per completare il discorso.
Io ripeto, volevo fare una domanda semplice.
Certo.
Qual è il paziente a rischio? Qual è il fattore di rischio più importante che prevalentemente casca dentro?
Dottor Dini, io la boccio.
Dini, perché... è già la seconda che ti prendi oggi.
No, no, perché allora vuol dire che non mi sono spiegato bene io. Il rischio della morte improvvisa è chiaro, se sono sopra i 60 anni e se ho avuto una malattia rischierò di più perché ho avuto l'infarto, perché ho avuto i miei problemi, eccetera, eccetera. Questo è il più rischio. Se io non conosco la malattia, non la so.
Mi riferivo a quello, avuto già un attacco di cuore.
Ma quello che ha avuto un attacco di cuore è quello che è più profilassato, perché la morte improvvisa è, tra virgolette, percentualmente prevedibile quando esce dall'ospedale. Allora do le medicine, metto il defibrillatore, metto il pacemaker. Sono due, l'arresto è l'arresto, però ha una causa che io riesco a trattare eventualmente prima. Ci sono degli infarti che vanno via lisci, ci sono degli infarti in cui bisogna mettere il defibrillatore. Quello, perché metto il defibrillatore? Perché sono ad alto rischio di arresto cardiaco. Perché do le medicine beta-bloccanti? Perché sono... bisogna distinguere sotto i 35 anni e sopra i 35 anni. È un artefatto, sì, è un artificio, sì, però dobbiamo distinguere. E quello che ci interessa, è far passare l'idea che l'arresto cardiaco è trattabile e quindi di conseguenza è trattabile anche la morte improvvisa. Ciò non toglie che se uno ha 60
però,
anni...
Però, dottore, ripeto, c'è anche da dire che una certa percentuale di questi pazienti arriva in ospedale in condizioni gravissime, quindi in percentuale muore.
No, perché non facciamo bene, non conosciamo il problema e lo facciamo arrivare in ritardo. E poi adesso mi posso anche permettere di dire che c'è molto egoismo. Se poi si sente dire che parlare di morte è brutto, certo, ma noi parliamo di vita, non di morte. Perdere un padre a 40 anni, come è già successo, perdere un figlio è pesantissimo a mio modo di vedere, quindi bisogna fare qualche cosa.
C'è una telefonata.
Prego.
Pronto?
Buongiorno, sono Paolo da Mannate. Volevo chiedere al professore, sono un ex calciatore che ha dovuto smettere l'attività agonistica per aritmie, no? Ora vorrei tornare a giocare in una squadra dilettantistica, ma dopo aver sentito un po' la sua trasmissione mi è venuta la paura di lasciarci le penne. Che devo fare?
No, la paura mai, perché prima bisogna dire perché. La prima quanti anni ha, scusi? Quanti anni ha?
Sento la risposta via radio perché sono in macchina, grazie.
Quanti anni ha?
56.
56, le do la risposta mentre lei è in macchina, d'accordo? Allora,
grazie,
prego, il fatto Il fatto che lei sia stato un giocatore, un calciatore o qualche cosa non ha grande importanza. Il problema è quello di fare la fotografia adesso. Deve fare sicuramente una visita, non dico di idoneità, ma sicuramente una visita cardiologica, dove si valuta che cosa lei ha, quali sono i suoi fattori, se fuma di rischio, anche il fumo è un fattore di rischio. Deve fare una visita, un ecocardiogramma e poi se da qui emerge qualcosa fare qualche cosa di più. E non posso dire, non è che lei rischia se ha una patologia, non rischia se non ha niente, ecco, non è che...
Noi ci fermiamo, grazie anche a lei, sentiamo la seconda canzone e poi voglio entrare in un discorso di questo tipo e così si prepara. Dottor Sergio Repetto, vi ricordo, cardiologo, libero professionista, e stiamo parlando della morte cardiaca improvvisa. Una cosa le chiedo. Per perché non facciamo propaganda nelle scuole, nelle palestre, e andiamo a dire il massaggio cardiaco è la cosa più importante, si fa così. Perché? Poi il defibrillatore ne parleremo dopo, ma la prima cosa, il massaggio cardiaco, che è importante, si va nelle scuole. A Varese c'è qualcuno che si interessa di questo? Oppure anche nei paesi? Io so che a Vedano, ne parlavo col sindaco proprio ieri, che l'importanza è fare più possibile queste riunioni, perché bene o male possono servire, specialmente nelle scuole.
Certo, c'è un progetto nazionale che si chiama Italia Cardioprotetta. 500.000 studenti all'anno dovrebbero essere in grado, dall'anno scorso a quest'anno, adesso non sono i tempi, di effettuare il massaggio cardiaco. Quindi c'è questa sensibilizzazione da parte degli organi preposti. Addirittura il primo soccorso si impara da piccoli, anche nelle elementari partiamo, c'è questa sensibilità. Qui a Varese ho contattato il liceo classico e devo avere una risposta. Ho contattato il liceo scientifico e devo avere una risposta. Quindi il problema sta, diciamo, a valle, non a monte. La segnalazione c'è. In tutte le biblioteche della provincia di Varese, come posso dire, c'è materiale cartaceo per capire delle figure, diciamo, per capire che cos'è l'arresto cardiaco. Lei mi ha detto che Vedano?
Sì, a Vedano. A Vedano, prova, guarda, se c'è Vedano dentro.
Se c'è Vedano, non lo so, Waldo Vedano, nelle biblioteche, Ternate, no, non so. Però nelle biblioteche, che naturalmente nei paesi che hanno la biblioteca sono consorziate, c'è questo sistema che danno materiale di, come posso dire, per informazione. È un sistema, a mio modo di vedere, molto, molto importante, perché si può, come posso dire, cominciare a parlarne con i giovani.
Altra cosa che è uscita fuori col discorso col sindaco: defibrillatore. A Vedano ce ne sono sette defibrillatori, che sono nei posti più, diciamo, più facili da raggiungere, accessibili. Ad esempio, nella palestra ce n'è un paio, ce n'è uno in comune, ce n'è uno vicino alla farmacia, ce n'è uno vicino ai medici, nei posti più grossi. Il problema, credo, che non sono mai abbastanza. Perché se uno sta male, vicino, non so, cosa deve fare? Non può correre a un chilometro a prenderlo. Cioè, allora, lei cosa dice? Che è meglio avere di più oppure avere meno, cioè di più, ma però nei posti ancora meglio raggiungibili? So che è una domanda stupida, ma
no,
mi deve scusare.
No, non è una domanda stupida, è una domanda che bisogna invertire. E la domanda la faccio io. Ci sono sette defibrillatori, ma quante persone lo sanno usare e sono in grado di usarlo? Perché se noi ne mettiamo anche uno per famiglia e non lo sa usare nessuno, è inutile farlo. Allora, il vero problema di questa diciamo informazione è che tutta la popolazione o parte della popolazione sappia comportarsi durante un arresto cardiaco. Il defibrillatore poi alla fine è l'ultimo. Ci sarà sempre qualcuno, o si avvisa qualcuno, lo va a prendere e lo porta. Però inizialmente sono 10 minuti che ho il tempo utile per cui io possa fare, avvisare, massaggiare fino all'arrivo dei soccorsi. Il numero, come posso dire, in una città degli Stati Uniti un terzo della popolazione sa massaggiare e hanno avuto dei risultati straordinari. Non è il defibrillatore che salva, è anche il defibrillatore. Il problema è quello che bisogna organizzare prima che cosa fare. C'è gente che dice nei grossi condomini uno in ogni condominio. No, è anche esagerato. È chiaro che se trovo traffico è un problema. Il problema è il testimone attivo. Se a Vedano sette defibrillatori, ci sono cinque persone. Cioè, racconto.
Però, dottore Petto, volevo anche dire che sono momenti particolari, sono momenti difficili Per cui bisogna sapere fare molto bene certe cose.
La risposta, la risposta che do è cattiva. E nell'altro problema arrangiatevi. A certo punto è un egoismo. Tutti siamo in momenti difficili. C'è gente che non ha possibilità di farlo perché o ha i suoi problemi o ha paura. È giusto, è giustificabile. Nessuno deve farlo se non si sente. Però lo devono fare quelli che si sentono. È chiaro che se massaggio uno, non ascolto la musica. Se massaggio uno, però il vero problema è istruire le persone. Istruire. A Cairate ho suggerito al sindaco di regalare ad ogni cittadino che compie, maschio o femmina evidentemente, i 18 anni, il corso rinnovabile presso un centro che rilascia questi patentini per il corso per poter usare il defibrillatore. Il defibrillatore lo possono usare solamente le persone che hanno avuto un'istruzione e che hanno un cosiddetto patentino. Però il massaggio lo possono fare tutti. Questo è il concetto di sapere. Poi, giustamente, dottor Dini, lei sa benissimo che siamo coinvolti. È chiaro che se uno vede un bambino si commuove magari di più. Lo so che è importante, però l'arresto non è che l'arresto viene quando vuole. Ecco, cioè, io sono un po' polemico in queste cose, se le vuole, però anche a Varese c'è stato, abbiamo presentato in comune di Varese.
Allora dobbiamo finire, no? O è una domanda o altrimenti veloce, perché ci manca un minuto soltanto e poi si chiude perché interviene il telegiornale, diamo sul grande, il radiogiornale. Comunque, dottor Repetto, no, volevo... dai, dimmi, veloce.
Se io sono solo a casa e dormo, muoio.
Beh, certo, non ti svegli nemmeno, no, miglior soluzione. Ecco, ridere.
C'è una minima possibilità che superi quel momento.
Se vai in arresto, se sei solo, no.
No, assolutamente no.
Ma se anche ti scontri contro un tir, non adesso. Dimmi.
Perché lui l'ha già fatto contro il tir, è venuto fuori bene, cavoli, ragazzi. Bene, benissimo, adesso chiudiamo tutto. Dottor Repetto,
grazie ai miei due.
No, beh, d'accordo. Beh, però è bella così anche, no? Perché ci sono delle domande che tutto sommato servono. Io volevo ringraziarla, dottor Repetto.
Sono io che voglio.
Perché io lo dico ancora, lei si arrabbierà. Insieme ad altri colleghi, è stato uno dei costruttori della moderna cardiologia, non solo provinciale, ma anche nazionale. E mi fa un immenso piacere.
Non sono stato
averla
io a suggerire,
averla qui con noi. E io credo e spero che accetterà ancora il nostro invito.
Ma ben volentieri, quando volete.
Ringrazio poi il nostro uomo dei dischi, ok Enrico. Poi devo ringraziare Dini, grazie, per quello che ha fatto e le domande che sono state poste.
Grazie, caro.
Grazie ancora, grazie. E alla prossima.
Arrivederci.